Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. A Gaza, la fame. Una folla disperata di persone ha preso d'assalto il nuovo centro di distribuzione degli aiuti. La fondazione israelo-americana perde il controllo, mentre l'esercito spara in aria per disperdere la gente. No al business as usual con Israele. Il sit-in della diaspora israeliana in contemporanea in 13 città europee per chiedere l'embargo totale delle armi a Tel Aviv. 20 paesi europei chiedono azioni concrete contro l'Ungheria se non permetterà il Budapest Pride. La Spagna intensifica la sua risposta alla crisi abitativa, misure fiscali per l'equo canone ed eliminazione dal mercato degli appartamenti turistici illegali. Rubrica sportiva. L'Arsenal vince la Women Champions League contro il Barcellona. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza. In queste ore, in questi minuti, arrivano da Rafah, dal sud dell'enclave palestinese, dove da questa mattina è iniziata ad operare la nuova fondazione israelo-americana per la distribuzione degli aiuti, arrivano immagini impressionanti. Migliaia di palestinesi disperati e affamati hanno preso d'assalto il centro di distribuzione, distruggendo le recinzioni, prendendo tutto ciò che riuscivano a trovare. Gli operatori del centro sono fuggiti, l'esercito israeliano ha sparato in aria per disperdere la folla. La fame però è talmente grande, dopo tre mesi di affamamento volontario imposto da Israele, la fame appunto è così grande che supera tutto, anche la paura. Come raccontavamo nella puntata di ieri, questo sistema di distribuzione degli aiuti non sembra pensato per funzionare. Dalla striscia oggi ci hanno anche inviato una foto che mostra il contenuto dei pacchi. Si tratta di qualche chilo di farina, un paio di sacchetti di pasta, due lattine di fave, una confezione di bustine da tè e qualche sacchetto di lenticchia per sfamare intere famiglie che non mangiano appunto da tre mesi. Nel frattempo, mentre tutto questo succede nella striscia di Gaza da 600 giorni, mentre i morti hanno superato il numero di 54.000, in Europa sembra esserci stata una sorta di risveglio collettivo, ma tutto per il momento resta solo sulla carta. Sentiamo Marina Calculi, docente all'Università di Leiden in Olanda.
Quello che vediamo è sicuramente un cambio di linguaggio che è stato abbastanza improvviso e simultaneo da diverse parti dell'Europa, quindi dai governi europei, dalla stampa europea e anche ovviamente dal Regno Unito. C'è stato un cambio di retorica su Israele, ci sono state condanne, addirittura anche la Germania, il cancelliere tedesco ha detto non capisco più gli obiettivi di Israele, quando fino a poco tempo fa la difesa di Israele era considerata e narrata come state raison, la ragione di Stato. È cambiato il linguaggio, ma è cambiato poco a livello di politica, tuttavia. Qui siamo di fronte a un genocidio e questo richiede ovviamente delle misure immediate. Tutti gli stati hanno tra l'altro l'obbligo di fermare in tutti i modi possibili e di non rendersi complici con il genocidio. Quello che vediamo è appunto poche azioni concrete. Anche citava prima giustamente l'annuncio da parte dell'Unione Europea di rivedere il suo accordo di associazione con Israele, che include anche ovviamente le relazioni commerciali, ma questa è appunto una revisione. Dopo questo annuncio ci sono stati pochi dettagli che sono stati tra l'altro comunicati, quanto tempo questo prenderà e soprattutto se questo possa effettivamente portare ad una sospensione degli accordi o meno. Che cosa vuol dire questa mossa dell'Unione Europea? È di scegliere soprattutto la via multilaterale, no? In un contesto in cui molti governi europei hanno in realtà delle relazioni diverse con Israele, alcuni sono degli alleati di ferro con Israele che probabilmente non accetteranno di sospendere poi l'accordo. Sembra il sospetto che si voglia creare l'impressione di fare qualche cosa di fronte a quello che non è più negabile, perché le dichiarazioni dei leader israeliani, ma anche le immagini, il numero dei morti, ormai ci sono oltre 100 morti al giorno, cioè è un genocidio che si è intensificato nella sua, da quando soprattutto Israele ha ripreso i bombardamenti dopo il cessate il fuoco temporaneo tra gennaio e marzo. Dichiara apertamente appunto di voler liberare del tutto la striscia di Gaza dalla sua popolazione civile. Ecco, di fronte a questo vediamo semplicemente qualche sussulto qualche tentativo cosmetico di agire, ma poi nella concretezza ci sarebbero molti altri mezzi che gli stati europei potrebbero utilizzare. L'embargo totale delle armi è quello che tra l'altro ha proposto la Spagna. La Spagna è l'unico stato europeo che ci dà quantomeno una direzione su quello che effettivamente potrebbero fare gli stati, anche il blocco delle relazioni unilaterali, a livello unilaterale. Gli stati europei non devono aspettare la revisione dell'accordo di associazione per poter prendere delle misure per far pressione sul governo israeliano, ma non lo stanno facendo semplicemente, perché probabilmente non hanno intenzione di farlo. Le azioni sul tavolo in questo momento sono iniziative multilaterali che prendono molto tempo, non abbiamo tutto questo tempo, e sembrano appunto un modo per deviare l'attenzione da quello che si potrebbe effettivamente fare. Ci sono una serie di azioni concrete e guardate, c'è un esempio molto facile, ecco, insomma, con la Russia. Guardate, quando la Russia ha iniziato l'invasione e l'occupazione dell'Ucraina, gli stati europei si sono mossi all'istante, non hanno avuto bisogno di aspettare. Le stesse cose, le stesse misure si potrebbero applicare nei confronti di Israele. Perché non lo fanno?
E proprio in questi minuti è in corso in contemporanea in 13 città europee un sit-in per chiedere proprio l'embargo delle armi ad Israele. Lo slogan dell'iniziativa è No al business as usual con Israele. A quello organizzato a Milano in corso Monforte c'è il nostro Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori. Allora, sono con tre cittadini israeliani che qui in corso Monforte hanno manifestato. La manifestazione è iniziata alle 18, quindi appunto adesso insomma c'è poca gente, però continuano a essere qua con gli striscioni, con gli slogan. Allora, ne ho tre cittadini e tre domande. Allora, iniziamo da lei, il suo nome?
Tania.
Tania. Allora Tania, secondo lei che tipo di, come dire, di effetto può avere sull'opinione pubblica europea? Voi chiedete all'Europa di smettere di, il business, di fare affari, no? di avere relazioni as usual con Israele. Ecco, che tipo di effetto può avere questo, una manifestazione di questo tipo sull'opinione pubblica e sui governi europei?
Io credo che la novità di una manifestazione del genere è portare una voce che si sente poco nei media mainstream, ma anche nei social network, nel senso che esistono cittadine e cittadini israeliani che si vedono rappresentati dalle azioni del governo israeliano e il militare e tutti i governi che li supportano di conseguenza, e chiamano in prima persona all'Europa e al resto dei politici del mondo di sanzionare Israele, chiedere di mettere pressione affinché questa guerra genocida si fermi al più presto, perché non c'è altro modo. Israele da sola, ci sembra chiaro ormai, non si fermerà da solo.
Ecco, allora chiedo a lei il suo nome.
Noga.
Noga, ecco, secondo lei l'opinione pubblica israeliana in questo momento ha difficoltà ad esprimersi all'interno del paese e a fare pressione sul governo israeliano, sul governo Netanyahu?
In Israele la media non mostra alla gente che succede a Gaza veramente, ai bambini, alle donne, agli anziani, a tutti i civili. E in generale in Israele la gente pensano a loro come le vittime e pensano che Israele non ha altra scelta ma da fare la guerra contro il Hamas. E non vedono che infatti fanno crimini di guerra. Ci sono pochi israeliani che vedono la realtà come infatti, che lottano contro la politica israeliana, ma non abbastanza in numeri.
Allora, un'ultima cosa, il suo nome?
Ariel.
Ariel viene da Bologna, ecco. Allora, una domanda legata anche alla manifestazione. In questo momento, secondo lei, qual è, se possibile, capire il piano, il progetto del governo Netanyahu? Cioè, esiste un piano, un progetto di svuotamento di Gaza e di occupazione poi definitiva e finale della striscia di Gaza?
Traduco, lui parla in inglese e io traduco.
די ברור מה הכוונות של הממשלה הזאת, והם אומרים את זה גם במילים שלהם.
Le intenzioni del governo sono abbastanza chiare e lo dicono con loro parole nei loro discorsi e nelle loro interviste.
מבחינתם כמה שיותר הם יכולים להעיף, ואם לא להעיף אז להרוג, כמה שיותר להשמיד, זה בשבילם יותר טוב. זה מבחינתם אומרים את זה במילים מאוד מפורשות.
Dicono molto chiaramente che più persone riescono a far sparire o spingendo di scappare o uccidendo, la loro intenzione, questa è la loro intenzione chiara, cioè più persone riescono a eliminare, meglio è.
Le masse em lo bemet manigim, em khavura shel anashim metorafim shemitnagim lelo kavim adumim. הם מתנהגים בברבריות.
Non sono dei leader, ma sono un gruppo di persone squilibrate che cercano di perpetuare non hanno un limite. Hanno oltrepassato e stanno oltrepassando tutti i limiti.
ובדיוק בגלל זה הברבריות שאפשר לדרדר אליה כשאין שום אחריות, שלא מצפים ממך לנהוג בצורה אנושית, ובגלל זה אירופה, אם היא רוצה להיות חברה של ישראלים, של העם היהודי, של ישראל, היא חייבת להציב קווים אדומים, אחרת היא מאפשרת לנו להמשיך להידרדר אל התאומות האלה.
Questo è il barbarismo, il mondo il modo barbaro che è permesso dal fatto che non ci siano sanzioni. Se l'Europa vuole essere amica di Israele, devono mettere fine e limite a queste azioni in modo da salvare Israele dalle azioni di guerra.
Martina, eccoti.
Eccoci.
Grazie a voi. Ciao, la linea.
Grazie Roberto Festa, grazie ai tuoi ospiti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Francia, dove pochi minuti fa l'Assemblea Nazionale ha approvato il disegno di legge che istituisce il diritto al suicidio assistito. Andiamo in diretta a Parigi con Francesco Giorgini. Buonasera Francesco.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Sì, in Francia non l'hanno chiamato né eutanasia né suicidio assistito, ma un diritto all'aiuto a morire. Il voto all'Assemblea Nazionale è passato con 305 voti favorevoli su 504 votanti, 199 contro. È un voto solenne all'Assemblea, ma il testo dovrà ritornare al Senato e se ne riparlerà in settembre-ottobre. Ricordiamo che il Senato è dominato dalla destra, mentre la maggioranza che si è costituita a favore di questo diritto all'aiuto a morire è una maggioranza, diciamo così, di centrosinistra, la sinistra più di fatto una grossa parte dei macronisti, mentre hanno votato contro la destra e l'estrema destra principalmente. Allora, diverse condizioni per poter esercitare questo diritto all'aiuto a morire: essere ovviamente maggiorenni, residenti in Francia in modo stabile e duraturo, o essere cittadini francesi, essere affetti da malattia mortale, incurabile, in fase terminale e con una sofferenza fisica o psicologica costante legata alla malattia. Infine, essere in grado di manifestare la propria volontà in modo libero e consapevole. La scelta deve essere collegiale, il prodotto letale, seppure sotto controllo medico, deve essere autosomministrato, quindi non saranno in principio né infermieri né dottori, quindi non i curanti, ad amministrare il prodotto letale, salvo eccezioni in caso ovviamente di incapacità motoria. Per i curanti c'è una clausola di obiezione di coscienza. La legge crea anche un diritto all'ostacolo alla fruizione di questo diritto dell'aiuto a morire, in caso qualcuno volesse appunto impedire una persona che riempie tutte queste condizioni di accedere al diritto all'aiuto a morire. Questo per quanto riguarda le questioni essenziali di questo testo che è stato votato appunto qualche minuto fa dall'Assemblea Nazionale Francese.
Grazie Francesco Giorgini.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Venti paesi dell'Unione Europea in una lettera hanno chiesto alla Commissione Europea di far uso dell'intera cassetta degli attrezzi a sua disposizione se l'Ungheria non correggerà il tiro sul rispetto dei diritti civili, in particolare quelli della comunità LGBT+, e della libertà di parola e di assemblea. La richiesta è la stessa lanciata da Budapest Pride con una petizione sulla piattaforma di All Out. Oggi era l'ultimo giorno utile per poter registrare l'evento del Pride della capitale ungherese vietato dal Parlamento di Budapest a marzo. Sentiamo Yuri Guayana, responsabile campagne di All Out.
Oggi è l'ultimo giorno, purtroppo fino adesso la Commissione Europea non ha preso nessuna iniziativa per sospendere l'applicazione della legge come noi chiedevamo. Oltre 28.000 membri di All Out che hanno sostenuto la petizione del Budapest Pride, però diciamo che questa iniziativa di ben 20 stati membri dell'Unione Europea è un chiaro segnale che qualcosa si sta muovendo, quindi questo ci rafforza nella perseveranza, nel continuare a fare campagne, a chiedere all'Unione Europea di agire prima a questo punto del 28 giugno, data in cui si terrà il Budapest Pride, per far sì che si sospenda questa legge che vieta il Pride, permettendo appunto di manifestare. Tra l'altro, quando gli Stati membri dicono di utilizzare tutta la cassetta degli attrezzi a disposizione della Commissione Europea, è rilevante perché il 22 maggio un gruppo di parlamentari europei aveva chiesto addirittura di congelare tutti i fondi europei all'Ungheria. Ricordiamoci che già la Commissione europea ha trattenuto 18 miliardi di fondi per il recovery plan nei confronti dell'Ungheria per delle violazioni dello Stato di diritto che erano già intervenute. In questa iniziativa è stata presa nel dicembre del 22 ed era stata presa anche in reazione alla legge contro la cosiddetta propaganda LGBT del 21, non solo quella, che è poi la legge sulla quale si è costruito anche il divieto al Pride. Quindi diciamo che a livello europeo arrivano segnali contrastanti, una certa inazione della Commissione europea, però un movimento molto interessante soprattutto per quello che riguarda gli Stati membri, che insomma 20 sono una maggioranza sostanziosa rispetto alla quantità di Stati membri che ci sono nell'Unione Europea. C'è un'altra procedura in atto dal 2018, che è quella dell'articolo 7, che è la procedura della bomba nucleare, delle sanzioni europee, perché prevede la sospensione della membership di uno Stato membro e la sospensione del diritto di voto. C'è stato oggi un'audizione dell'Ungheria, l'ottava, di un processo che appunto è partito nel 2018, che è molto lungo e che però richiede l'unanimità per essere effettivamente portato a termine. Quindi chiaramente, anche considerando il fatto che l'Italia per esempio non è tra i 20 stati che hanno chiesto alla Commissione europea, si potrebbero avere degli stati che non sostengono l'applicazione dell'articolo 7. Però ecco, è un movimento molto interessante che cresce.
podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Spagna perché man mano che si avvicina l'estate si fa sempre più evidente l'urgenza della crisi abitativa nel paese e il governo di Pedro Sánchez intensifica la sua risposta. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
La Spagna intensifica la sua risposta all'emergenza abitativa con un doppio fronte d'azione: chiudere gli appartamenti turistici illegali e una batteria di misure fiscali per riportare gli alloggi sul mercato residenziale. Il governo socialista di Pedro Sánchez punta così a raffreddare un mercato che nelle grandi città e nelle zone costiere sta spingendo i canoni d'affitto oltre la portata di molte famiglie. Il primo tassello riguarda la lotta agli appartamenti illegali pubblicizzati su piattaforme come Airbnb. Il Ministero dei Diritti Sociali ha ordinato il blocco di oltre 65.000 annunci turistici privi di licenza. Annunci che non riportavano il numero di registro, usavano codici fasulli o occultavano la natura professionale dei locatori. E così Madrid, con più di 15.000 inserzioni irregolari, diventa il banco di prova di una stretta che potrebbe liberare migliaia di abitazioni oggi sottratte all'affitto ordinario. Parallelamente, il Partito Socialista ha registrato una proposta di legge che scuote il comparto immobiliare, aumenta l'IVA per gli affitti turistici, più tasse per gli stranieri non residenti che comprano case e più tasse anche per chi tiene un immobile sfitto o per chi possiede diversi appartamenti, a meno che non decida di affittarli a un prezzo calmierato. Si premiano così i proprietari che riducono l'affitto con deduzioni fino al 100% del reddito da locazione. La combinazione di una stretta sugli affitti turistici, maggiore tassazione alla speculazione e incentivi all'ecocanone hanno come obiettivo ampliare l'offerta abitativa e raffreddare la corsa dei prezzi. Un progetto ambizioso che dovrà vedersela però con la frastagliata maggioranza parlamentare di Sánchez. Nei prossimi mesi poi scadranno almeno 300.000 contratti d'affitto bloccati dal piano anti-inflazione approvato dopo la pandemia, un rinnovamento massiccio che avviene in uno scenario di offerta scarsa e prezzi alti, con aumenti che potrebbero arrivare attorno al 40%, un rincaro inedito mai visto in tempi così stretti in Spagna e che peserà soprattutto sui conti delle famiglie più deboli. Un altro segnale che la questione della casa sarà il vero banco di prova del governo di Sánchez, un'emergenza sociale a cui la coalizione di centrosinistra sta cercando di dare una risposta e che molti interessi in gioco cercano di frenare.
E chiudiamo con la nostra rubrica sportiva. Oggi ci occupiamo della squadra vincitrice della Women Champions League di calcio. Ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
North London Forever risuona nello stadio José Alvalade di Lisbona. Le calciatrici dell'Arsenal si abbracciano davanti al loro pubblico. Sabato 24 maggio hanno vinto la Women's Champions League battendo in finale il Barcellona, la squadra che aveva vinto le ultime due edizioni e che ha giocato 5 finali nelle ultime 6 stagioni. La partita è finita 1-0, decisa da un gol dell'attaccante svedese Stina Blackstenius. L'Arsenal ha ribaltato i pronostici della vigilia e sollevato la coppa per la seconda volta nella sua storia. Ma il clima di festa per questa finale non ha coinvolto solo la squadra che ha vinto. Ce lo ha raccontato Maria Laura Scatena, che era l'unica giornalista italiana a seguire la partita a Lisbona.
Se è vero che sul campo una finale la vince solo una squadra, ovviamente, quello è lo scopo del gioco, per il calcio femminile queste partite sono delle vittorie un po' di tutti. C'era un'atmosfera sia elettrica che elettrizzante, perché ti coinvolgeva in qualche modo. Tantissimi tifosi del Barcellona, un po' meno dell'Arsenal. C'è stata veramente una bellissima atmosfera e la cosa che più colpisce, che colpisce me che sono dentro l'ambiente, quindi immagino possa colpire molto di più chi è fuori ed è abituato a vedere le partite del calcio maschile, era pieno di bambini, famiglie, persone anche anziane, che quindi si sono fatte viaggi, immagino di ore e ore, per andare a vedere la partita, e tutti avevano una maglia, che fosse la maglia da gioco della propria squadra ovviamente, o la maglia, una tuta, una t-shirt o qualsiasi altra cosa. Quindi l'atmosfera era veramente molto molto bella, merito dei tifosi di queste due squadre, ma credo che sarebbe stato più o meno simile anche con tifosi di altre squadre.
Venendo alla partita, quali sono state secondo te le chiavi che hanno permesso alla squadra che non partiva favorita di vincere?
La praticità, cioè l'Arsenal è una squadra che è cresciuta moltissimo dallo scorso autunno con il cambio in panchina panchina ed è una squadra che fa della, non dire della semplicità, quanto della praticità un po' una specie di mantra, soprattutto contro il Barcellona, che è una squadra che ha una filosofia di gioco da Barcellona, è una squadra catalana a tutti gli effetti. Questo è stato, diciamo, secondo me la forza dell'Arsenal, il non snaturarsi. Dall'altro lato il Barcellona invece forse ha patito un pochino il fatto di non riuscire a brillare, ad essere il Barcellona che di solito è, quindi è stata una squadra un pochino insofferente durante tutta la gara. Nonostante l'Arsenal sia una squadra ottima, in questo momento il Barcellona è per valori la squadra più forte femminile al mondo, e se questa partita viene rigiocata probabilmente 10 volte, 7-8 la vince il Barcellona, ma l'Arsenal aveva voglia di vincere. Nel 2007 ha vinto l'ultima Champions, tra l'altro segnando anche lì solo un gol, la finale era andata al ritorno, ma in ogni caso l'ha meritata e si era capito già praticamente, almeno per quanto mi riguarda, all'inizio della partita.
Allargando lo sguardo al calcio femminile europeo, secondo te che cosa resterà di questa finale?
Questa è una finale che non va presa da sola, va presa guardando tutto quello che è successo negli anni passati, come si è cresciuti, Bilbao lo scorso anno, poi andando indietro fino alla finale che si è giocata in Italia, a Torino. Si sta piano piano crescendo, cresce l'interesse, crescono le persone che partecipano anche al di fuori del bacino di tifosi soliti, cresce la presenza di stampa di televisione, almeno per gli altri paesi, perché per l'Italia questo purtroppo è una nota dolente. C'ero io e due fotografi, e quindi ecco, questo è un altro gradino nella fase di crescita del calcio femminile, e ovviamente è un gradino abbastanza alto, no? Di quelli paesi, no? Paesini nei centri storici italiani, quei gradini abbastanza alti che bisogna fare, ecco, uno di quelli là secondo me.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.